Io ho capito pure perché noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, poi, eh. Sì, no, per essere sicuro loro, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orario per ci mangiare la coppa. Cioè, mezzogiorno, sempre in orario. Cioè, poi se ne esce, dice, vabbè, però che lui è napoletano. Napoletano rira, balla, canta, è simpatico, te una musica in te vedi. E per forza! Come ho sangue ce l'ha da zucca tutto qua!
Cari italiani all'estero, apriamo questo nostro terzo episodio di Grazie Massimo, lo speciale di Radio Fuoricampo dedicato a Troisi, con una riflessione del compianto artista sulla città di Napoli. Chi vi parla è Gianluca Vitale, continuerò a ricordare insieme a voi Massimo Troisi, ma lo farò questa volta anche avvalendomi del contributo di alcuni suoi amici e non solo, che negli anni hanno dedicato delle belle iniziative al compianto attore e regista per tenerne viva la memoria nel tempo. Troisi era un uomo dalle mille doti e dalle mille abilità espressive. Era un poeta, un raffinato cantore, una sorta di moderno menestrello che riusciva a raccontare Napoli senza veli, con tutte le sue passioni, contraddizioni e criticità. E iniziò a farlo con due fedeli compagni di viaggio, Lello Arena ed Enzo De Caro, con i quali formò il trio La Smorfia.
Bambini in un basso sporchi ed affamati, occhi pieni di paura, con le mani cercavano un pezzetto di pane nei sacchetti della spazzatura. Ho provato a dargli una fetta di mare, un raggio di sole, una canzone, ma il sole ed il mare da soli non bastano per poter campare. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si muore a dare luce e vino. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si muore a dare luce e vino. Papparabara, barabara, barabara, alla fine del mese il padrone di casa vuole i soldi della prigione. Non abbiamo una lira, siamo senza lavoro, ma lui non sente ragione. Napoli è il paese del mandolino, noi abbiamo portato il nostro concertino, ma lui non è un poeta e così tutto a un tratto abbiamo avuto un avviso di scatto. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si muore a dare luce e vino. Tarantelle, canzoni, sole e mandolino, a Napoli si muore a dare luce e vino. Papparabara, barabara, barabara, dai. Papparabara, barabara, barabara, dai. Le strade crollano, il mare inquinato, case come prigioni, ma hanno licenziato. Però in galleria che soddisfazione, la gente è felice e parla di pallone. Però Napoli è sempre il paese del mare e perciò si capisce, ci si deve arrangiare. Oh Mati,
e brava,
e credi, e Pumarò. Napoli o paesero, sono mio.
La cosa che più spingeva quei giovani, quei ragazzi, eravamo alla fine degli anni 70, era più che altro la necessità di cercare di raccontare, raccontarci qualcosa di nuovo, qualcosa di differente rispetto a quello che ci circondava e non piaceva a quei ragazzi.
La voce che state ascoltando appartiene ad Enzo De Caro, che si è gentilmente concesso ai microfoni di Radio Fuoricampo per ricordare le esperienze vissute con Lello Arena e Massimo Troisi.
Tra l'altro La Smorfia non si propone solo di far ridere quando ci riesce, tant'è che io questa settimana ho preparato una cosa veramente interessante, una di quelle canzoni napoletane, tutto sentimento, tutta poesia, dove l'armonia delle parole si fonde veramente con la musica. Massimo!
Vieni, vieni.
C'è la canzoncina. Dunque, dicevo di questa canzoncina che parte proprio dal cuore napoletano, l'armonia delle parole. La canzoncina, dai,
come? Faccio la canzoncina.
È una cosa simpaticissima.
È bello come.
Parte dal cuore. La canzoncina, dai, tra tutte te.
No, dico, l'erma fa per forza.
Perché, scusa, la canzoncina parte dal sentimento, vero? Ma
parte dal quattro sentimento.
È bello, te la ricordi? Ma come?
No, è fai che è bello. Cioè, i fatti sono un po' complicati.
È vero, è un po' complicato. Cioè, è simpatico. No, la facciamo adesso. Cioè, parte adesso. Dal sentimento, però è complicato. Facciamo una cosa: se c'è qualche punto dove non ti è chiaro, qualcosa, qualche parola che ti sfugge, mi fermi, mi fai stop e io te la spiego. Tanto te la ricordi cioè, bene, lo so. Tra tutti i tempi. Tra tutte te!
Ma che dicevo tra tutte te? Ieri qua non ero capito. Cioè, ha sempre detto tra tutte
sempre.
Te? Sempre! Il voto uno scappa.
Dimmi se mi ammira da mio amore, casi non muore che sto cuore. Tra tutte te, papà, da profumato, si parla con l'altro, vai dicendo me.
Ah, cazzo, fa schifo.
Fa schifo.
Oh, infatti fa schifo, che bello.
Siente che sto con lo spanno, che garante, schizzi, che amore, sparpa te, patte.
Perché tutto si parte sempre lo sentimento.
Tecca, dopo che tu manca, questo zucchero, che non darte, di che chi.
No, vieni più, una cosa più intima. Andiamo tutti quanti insieme, là.
Siente che sto con lo spanno, che arranca, spizzi, che amore, spanno.
Se sto cantando, che?
Te che devo tondare, che sto tu che devo starte.
Se sto cantando.
Stai cantando,
Non da bambini.
Se la canzoncina è così bella, c'è un con. Forse non la vogliamo fare due semitoni più sopra, forse ti riesce. Tre semitoni più sopra. Avevo fatto su, l'avevo fatto! E fammi vedere che stai fa. Io me ne vado, fammi vedere che stai fa. Fammi vedere che stai fatto su, va!
Si per malone si parlando di.
E certo, sì, me la ricordo benissimo, tra tutte te, tra tutte te. Dimmi, si m'ammira, dammo ignora amore, eccetera, eccetera. Me la ricordo perfettamente. E poi certo, avendo nella squadra un top player, un fuoriclasse della risata come Massimo, diventava difficile fare delle tragedie greche, per cui ci siamo trovati più a nostro agio a raccontare le stesse cose, ma che avremmo potuto raccontare anche in maniera più incisiva.
Stavo raccontando un fatto di mio marito, no? Cioè, allora scelta casa umile ma onesto, no? Allora dice, non ti preoccupare, trovo un altro lavoro. E è andato in un posto, dice ho bisogno di lavorare, ti sei guardato, noi abbiamo lavoro ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito che tiene una certa età, no? Hai guardato e tengo i figli, sì ce l'ho, ma sono tutti e due fuori dal lavorativo. Sì, perché tengo uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni, ci mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare.
E allora, io me ne lavo le mani.
Va bene.
Allora, per correttezza, io me ne lavo le mani.
Sì, signor.
Per precisione, io me ne lavo le mani. Io
faccio
me ne
pure la doccia, mi dà, per me quando me ne porto. Ma mo state esagerando, mo. Io ho fatto mio marito. Allora, non si arrende, no? Non si arrende e chiudo in un altro posto, che ho bisogno di lavorare. E chi sei tornato a tenermi il lavoro, ma si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Allora, cioè, mo, non per dire, no? Issa a me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una seggia a là. Allora hai detto no, ti sia di lavorare a mia moglie, preferisco tenere a casa umile ma onesto. Allora hai detto niente da fare, però non si arrisca, è andato in un altro posto e chi sei tu andato a tenere il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora si è rimasto un po' a questo punto qua, hai detto scusate, ma è possibile che a Napoli sul lavoro non se ne trovi? Sembra un'altra parola vicina.
Il suo punto di vista era sempre molto personale, sorprendente, mai banale, quindi... Cioè tutti gli sketch, tutti i pezzi, pur avendo una valenza comica, sono stati sempre originati da un pensiero che voleva raccontare qualcosa, un disagio, una problematica. E come tutte le cose poi possono essere affrontate dal punto di vista comico, serio, ed è questa appunto anche l'importanza e la presenza della direzione che viene fuori proprio dall'incontro di tre personalità anche molto diverse tra loro.
All'inizio non fu semplicissimo per quel trio, non solo non veniva pagato per gli spettacoli, ma aveva riscontrato anche un certo scetticismo da parte di una fetta del pubblico che poi in poco tempo si è ricreduto ed ha capito la grandezza della sua arte.
Sì, effettivamente, ma credo che sia una cosa che riguarda tutti gli artisti, che all'inizio non solo non vengono pagati, ma non vengono neanche ascoltati, non vengono neanche creduti, per cui il problema poi in particolare nella Napoli di quegli anni è che non c'erano neanche proprio i luoghi fisici per fare teatro, quindi si rivelò necessario cercare spazi e luoghi altrove.
Napoli, al vicolo Scassacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. Napoli, al vicolo Scassacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. Napoli, al vicolo Scassacocchi, un vicolo notoriamente, dove la gente era intenta alle normali attività quali mangiare la pizza e suonare il mandolino, regnava incontrastato Don Gennarino Parsifale. Capoguappo bieco, cattivo, senza scrupoli. I son confidente, sa! Ma nel quartiere viveva anche un giovane che sognava di prendere il posto di Don Gennarino. Era l'aspirante guappo Ciro il Napoletano.
Voglio nel vicolo comando io.
No, veramente, io sul copione ho letto.
Lasci
nel vicolo comando.
Lasci sta con me, letto.
Si ma sul copione
comando io, comando io. Ma... Don Gennarino, chi comanda nel vico? Cioè, proprio questo stavo dicendo. Uè, chi comanda nel vico?
Come ti ho detto?
Come hai detto? Cioè, sono arrivato
sei
qua.
Arrivato?
No, non mi fate male, Don Gennarino, piacere. Cioè, su. Guappo non sei tu, guappo son chi? Sì. E se ti trovo ancora una volta a passare da queste parti, io ti taglio questa faccia liscia, questa faccia simpatica, questa faccia bella.
Ne approfitto, chissà.
Ci siamo spiegati?
Sì, Don Gennarino, per carità.
Ha parlato Gennarino Parsifale, pronto?
Fu fa con balletti, chissà.
E poi, se ti vuoi chiamare veramente guappo, devi tenere il coraggio di dire davanti a me: Don Gennarino, siete fesso!
Cioè, ma non è il caso, lasciami stare.
No, no, e lo puoi dire?
No, ma io non lo voglio dire proprio.
No, e me lo devi dire!
Ma a voi fa piacere, Don Gennarino.
E se lo dici, tieni fegato. Di!
Don Gennarino, siete...
Ah? Ma dillo forte, forte, dillo forte!
Don Gennarino! Io l'ho detto che...
È meglio che te ne vai, se no ti faccio male, vatti!
Tenevo pure un appuntamento, ma...
Vatti!
Con permesso, Don Gennarino! Don Gennarino, siete fesso!
Mannaggia vita mia! Basta! Ma fatti questo sgarro! La cirama!
Non ti pare un po' esagerato che per una cosa da niente gli uccidi la mano?
Basta! Ma fatte questo sgarro! La ciramam!
Guarda, fa con modo, a me mi pare esagerato che per una cosa...
Sono confidente!
Ah, vabbè, allora vai tranquillo, vai, allora lo puoi fare, vai.
Basta! Ma fatte questo sgarro, la ciramam! Ha parlato Gennarino Parsifale, pronto!
Proprio con Lello Arena, De Caro farà parte del progetto Cioè, un'iniziativa nata per commemorare Massimo Troisi per rendergli omaggio attraverso la creazione di un'accademia dedicata ai giovani talenti del mondo del teatro e non solo.
Uno tra i progetti più belli, tra le tante celebrazioni, documentari, eccetera, eccetera, che ci sono stati intorno al 19 febbraio per il compleanno di Massimo, è stato proprio questo progetto che si chiama Cioè, e che dà vita a una cosa che ci fosse stata ai nostri tempi sarebbe stata veramente straordinaria, cioè avere la possibilità di un supporto gratuito, di una borsa di studio che il Comune di Napoli mette a disposizione, 100 borse di studio per un corso di formazione trimestrale e che poi si conclude con una finalizzazione, spettacolo a Piazza del Vicido, la formazione di artisti, cantanti, musicisti, e io spero che se si continuerà questa formazione, questa istituzione, questo appuntamento, poi ci sarà posto anche per le figure professionali del teatro che non sono strettamente gli artisti, e cioè tecnici del suono, tecnici delle luci, che sono altrettanto importanti degli artisti, quindi per dare completezza proprio al mondo del teatro che vive specialmente di chi va in prima linea, e quindi degli attori, del pubblico, i cantanti, ma c'è tutto un mondo professionale invisibile al pubblico, ma che è assolutamente fondamentale per la riuscita di uno spettacolo o di qualunque altra impresa, che è appunto quello dei tecnici che lavorano a supportare il lavoro strettamente artistico. È un tipo di artisticità più manuale, ma altrettanto importante.
Cerchiamo gente brava, quelli che magari il mercato normale magari non li guarda tanto perché sono un po' fuori registro, a corrente alternata, e quindi stiamo cercando un po' di talenti, un po' di persone vere. La finalità è quella di formare nuovi talenti e di dargli l'opportunità di avere poi uno spettacolo prodotto che vada in scena quest'estate in una piazza famosa per le sue possibilità espressive, che è Piazza del Plebiscito, per cui si formano degli allievi, li si mette in condizioni, gli si fanno degli spettacoli e poi gli si offre una platea importante. È un percorso che deve essere necessariamente così, perché sennò le cose sono teoriche e non pratiche.
Il progetto Cioè, lo ricordiamo, è stato fortemente voluto dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ai microfoni di Radio Fuoricampo lo ha commentato così.
Sì, è stato un progetto, devo dire, che noi abbiamo elaborato, che ho voluto fortemente, che abbiamo elaborato insieme a Lello Arena, che è uno dei compagni storici di Massimo Troisi nella Smorfia, proprio con l'idea che il modo migliore per poter ricordare Massimo Troisi fosse quello di dare un'opportunità a tanti giovani che vogliono cimentarsi in attività artistiche, che ad avere un'opportunità, un po' quella che poi ha avuto Massimo, rivelandosi quel grandissimo talento e quella grandissima forza, diciamo, della natura che lui è stato. Perciò è nata questa idea di questa accademia, che ha, dal mio punto di vista, un pregio, cioè quella di non solo formare le persone, quindi far capire che fare arte significa studiare, significa confrontarsi, fare dei sacrifici, formarsi, ma poi dà l'opportunità ai migliori allievi di mettere in campo uno spettacolo che noi poi ospiteremo durante l'estate a Napoli, e che loro, in maniera tale che si potranno presentare ai napoletani, ai turisti, ai tantissimi che seguono gli spettacoli d'estate a Napoli. Io penso che questo sia il miglior modo per ricordare un artista così generoso e così talentuoso.
E chissà cosa avrebbe detto Massimo se avesse saputo che, tra l'altro, proprio nello stesso periodo avrebbe ricevuto la laurea honoris causa dall'Università di Napoli.
Avrebbe pensato che lo stavano pigliando in giro, perché diciamo, no, figurati, Federico II dà la laurea a me. Ma...
Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma si contadini su cose di pazzo. C'era pure quando vivi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, un'altra parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo contadino. Caro sacra farina, perché poi in strada va su. Uno mentre uomo mercato, a strada è tutto. A caro sacra farina, non fa le uova. E rompo la, oh, la metà. È colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro, se sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio fatica la terra, perché non si trova giustamente, poi vanno a casa e logico, quando hai guadagnato la moglie stasera, sì, non lo so che, cioè scoraggiano proprio le mogli, no, cioè i mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente, perché quando hai portato, non sa, c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi,
la moglie sa che dice. Dice, ma va a fare l'operaia, almeno la fornisce il cattallo, i soldi li danno rinda a busti e porta a casa.
Se è così i problemi saranno sempre sui contadini, se loro continuano, quando ha guadagnato sarà sempre un problema. Ma, che quando avessero rotto sotto a sacco di farina, la tasca, un buco come era grande.
Ascoltiamo la proclamazione attraverso la voce del professor Matteo Lorito, rettore dell'Università di Napoli Federico II.
Noi quindi con oggi riconosciamo alla figura di Massimo Troisi un valore accademico, e questo è un punto fondamentale. Lui non è semplicemente uno dei maggiori interpreti della storia del teatro e del cinema italiano, definito come l'istintivo erede di Edoardo e Totò, ma sarebbe stato, se avesse accettato, chissà se avesse accettato di farlo, uno straordinario docente proprio nel corso di discipline della musica e dello spettacolo per il quale gli stiamo conferendo oggi questo riconoscimento. Di certo affascina l'idea di immaginare cosa sarebbe stato capace di realizzare negli ultimi 30 anni, con a disposizione i nuovi media e la sua capacità di interpretare in maniera originale il presente. Immaginate i social in mano a Massimo Troisi, sarebbe stato straordinario. Purtroppo però dobbiamo accontentarci di aver avuto la grande fortuna, per usare le parole del regista Martone proprio di qualche giorno fa, di averlo ricevuto in dono dal dio del cinema, o meglio dalla dea delle arti, forse ancora meglio. Aver conosciuto il talento e la genialità artistica di Massimo Troisi, averli potuto immortalare in video, averli potuto trasmettere alle future generazioni. Raccogliamo quindi il messaggio di Massimo, da quello ironico e innovativo dei primi lavori a quello più intimo, riflessivo, intriso di saudaggi nella sua ultima opera. C'è chi dice che egli abbia letteralmente dato la vita per il cinema, e forse è così, forse è stato così. Di sicuro però la storia del cinema e del teatro hanno creato un nuovo spazio tutto per lui. Di sicuro la sua vita e la sua arte hanno raccolto e unito sentimenti ed emozioni di intere generazioni che hanno trovato nei suoi personaggi sollievo, riflessione, attenzione ai valori più profondi della nostra umanità. Ed è anche per questo che il nostro Ateneo, alle soglie del compimento dei suoi 800 anni di vita e di storia condivisi con Napoli e con la comunità napoletana, lo iscrive oggi tra i suoi figli più illustri e più cari. In conclusione ti ringraziamo, Massimo. Ti ringraziamo e con noi, credo di poter dire, ti ringrazia un popolo pronto a riconoscersi e a unirsi a festa, magari nel nome della tua opera più famosa, Ricomincio da Tre. Grazie. In nome della legge della Repubblica Italiana, noi, professore Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, conferiamo la laurea magistrale honoris causa alla memoria in discipline della musica e dello spettacolo, storia e teoria, a Massimo Troisi.
Il voto, per esempio, ti invitano dappertutto, no? E allora vengono là ultimamente, un anno poi, che io non avevo fatto niente, né televisione, né cinema, né teatro, niente, era stato un anno così. Arrivano a casa da me e mi fanno: signor Troisi, noi l'aspettiamo il 5 agosto perché lei ha vinto la caravella di legno d'oro.
Come?
Sì, infatti già come premio c'è la caravella di legno d'oro. Dice, cioè, che vuol dire? Che è questo premio della caravella? Cioè, no, è un bel premio, una caravella proprio di legno d'oro. Per capire, dico, ma scusate, questa caravella è di legno e d'oro? Cioè, no, la caravella è di legno, però noi diciamo anche d'oro, diciamo questa cosa per far capire che è il primo posto. Lei è arrivata prima, allora c'è la caravella di legno d'oro. Infatti poi abbiamo la caravella d'argento, di legno d'argento, la caravella di legno di bronzo. Allora guardate, a parte il fatto che sinceramente, proprio ve lo dico sinceramente, io avrei preferito vincere la caravella d'oro di legno per far capire che era arrivato ultimo. Però, vabbè, a parte questa cosa della caravella, dico, io sono stato un anno che non ho già fatto niente, né teatro, né cinema, né... No, signor Troisi, ma lei deve venire, perché infatti il premio è proprio perché fra tutti quelli che non hanno fatto niente, lei l'ha fatta meglio. Loro hanno detto, c'è stata una giuria motivazione, proprio come non ha fatto niente, lei non l'ha fatta nessuno. Sì, cioè ieri a ritirano premio come miglior attore da fermo, capito? E uno che non ha fatto niente è miglior attore.
E chissà cosa avrebbe detto Massimo, che proprio con i premi non aveva un gran feeling, se avesse saputo che un giorno sarebbe nato il premio Massimo Troisi. Ne abbiamo parlato con Gino Rivieccio, il direttore artistico del premio intitolato al grande attore.
C'erano tanti amici, tanti artisti che sono venuti a celebrare Massimo a San Giorgio a Cremano, all'Istituto Itimedi, con questa serata con tanta di partecipazione affettuosa e commossa, ma anche con tanto sorriso da parte del pubblico, di amici, di Massimo, colleghi, tra cui la Cucinotta, Nunzia Schiano, Massimo Bonetti, Gerardo Ferrara, che è stata la sua controfigura nel postino, c'erano Tommaso Bianco, c'erano tanti, Lino D'Angiò, organizzato dal comune di San Giorgio a Cremano, col sindaco Giorgio Zinno, il vice sindaco Piero De Martino, ed è stato, devo dire, un momento molto bello, che ha concluso una serie di giornate dedicate a Massimo in occasione del suo 70° compleanno, giornate che si sono aperte con la presentazione del libro di Repubblica Massimo 70, dove appunto c'erano raccolti tutti scritti, riflessioni, pensieri, come dire, testimonianze appunto di molti di noi. Quindi, insomma, credo che a Massimo sarà piaciuto questo mese e sarà piaciuta la serata.
Cosa ci ha lasciato, secondo lei, Troisi? Qual è la sua eredità maggiore?
L'orgoglio di ancora più forte di essere, di sentirsi napoletani. Un vuoto incolmabile, perché non ha avuto epigoni. Massimo non è emulabile, non è imitabile. Dalla sua scomparsa 29 anni fa il vuoto è rimasto quello, è rimasto un vuoto che nessuno è riuscito a colmare, a coprire, perché appunto la sua originalità, la sua genialità, la sua espressività, il suo modo di rappresentare i sentimenti napoletani senza mai speculare, tra virgolette, sui luoghi comuni, sul folklore, lo hanno fatto unico. Massimo, io dico sempre, non è facilmente collocabile, nel senso che non sarebbe riduttivo definirlo un comico, se pensiamo ai comici di oggi e quelli social, per quello che si intende comicità social, sarebbe riduttivo definirlo solo un regista, sarebbe riduttivo definirlo solo un poeta. Massimo era questo e il contrario di questo, quindi anche in questo senso diventa difficilmente imitabile.
Personalmente utilizzo il termine genio sempre con grande parsimonia, ma non saprei come altro definire Massimo. È d'accordo?
Beh sì, ma infatti i geni sono pochi, ci sono i grandi attori e ne abbiamo tanti di grandi attori. E poi ci sono i geni. Massimo appunto appartiene alla categoria di geni, come era Edoardo, come era Totò, come era Maradona nel calcio. In ogni categoria ci sono dei geni, come era Van Gogh nella pittura, come era Michelangelo nella scultura, come era il Caravaggio nella pittura. Quindi voglio dire, i geni sono altri. E Massimo per me rientra nella categoria dei geni, quindi a maggior ragione poi il fatto di essere nel nostro territorio ce lo fa amare ancora di più, insomma, perché ripeto, noi abbiamo bisogno di queste espressioni, siccome purtroppo sulla nostra terra si romanza spesso, ce ne fossero di altri Troisi, ce ne fossero di altri geni in vari campi. Per il momento, diciamo, belle testimonianze, belle espressioni, personaggi che esprimono una bella napoletanità in vari campi ci sono. Per quanto riguarda Troisi, io non l'ho trovato ancora.
Potremmo quindi definirlo un po' il Maradona della risata.
Il Maradona della risata, sì, mi piace. Il Maradona anche dell'intelligenza. perché Troisi, al di là di tutto, è un uomo molto intelligente, quindi non basta. Oggi ci sono purtroppo tante risate gastronomiche, si ride, si consuma, il mordi e fuggi, la risata mordi e fuggi. Noi ridiamo ancora le cose che diceva Troisi di Andreotti 30 anni fa e si ride ancora nelle interviste che ha rilasciato, nei film che ha fatto, vuol dire appunto che la sua risata è immortale.
Pare che io ce l'ho con i politici. Io i politici, se sta alcuni politici, io li amo.
Addirittura?
C'è Andreotti. Andreotti, io l'avrei voluto come padre.
Ma dai!
No, guarda, che se mostra mio padre che mi sta guardando, io glielo dico, papà. Guarda, con tutta la cosa, ma se Andreotti mi riceve, io sono tuo padre, io ero contento. Io avrei voluto Andreotti come padre, perché Andreotti...
Ma perché, scusa, perché?
Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha un figlio, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio, pensa, è uno che sta da 40 anni in Italia. Sono successe delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorto niente. Mai. Oh no, Pippo. Lui non ha mai scoperto niente, ma perché dici? Mica perché è no, perché è ingenuo. Lui è buono, è fesso, no, come in senso buono napoletano, vuol dire uno troppo buono è fesso, no, ecco. E invece mio padre dice, perché vuoi Andreotti come padre? Perché mio padre no, mio padre sta in malafede, è cattivo.
A tuo padre
lui si accorge, porca miseria, Pippo. Io una sola volta mi sono portato una guaglione a casa, erano pomeriggio, quando si casa. Porca me, lui è tornato a casa, poi io ho lavato tutto, lo ho impronte. Come è tornato a casa, mio padre fa, che è sto odore qua, prof? Che è sto capello lungo, biondo? Perché la cucina sta spostata? Tu hai portato a casa qualcuno? Dico, sì, ho portato una ragazza, e tu non lo devi fare. E io dico, ah, pensi quanto si diverte tuo figlio Andreotti, invece.
A lui non gli capita niente.
E invece no, appunto, tuo figlio Andreotti a casa, ma sai che fa tuo figlio Andreotti? A musica alto volume, bottiglie whisky per terra, sporco. Andreotti, lui, o figlio Andreotti, vive da 2 anni con una brasiliana, 2 svedesi e una tedesca. Andreotti sono 2 anni che vive in un ostello della gioventù e non se ne è accorto. Hai capito?
Così.
Perché è ingenuo.
Insomma, la politica...
È ingenuo, caro... Non voglio dire più. Caro... È ingenuo.
Per cosa quindi Gino Rivieccio si sente di dire grazie a Massimo Troisi?
Grazie Massimo per quello che hai dato, per quello che hai fatto, per quello che mi trasmetti, perché io sento molto Massimo e soprattutto lo sento ancora di più negli ultimi anni, sarà per l'età, sarà per il premio Troisi di cui sono direttore artistico, sarà perché mi sento più vicino a lui. Devo dire che mi arriva questo affetto di Massimo, lo sento molto, probabilmente dietro la scelta dell'amministrazione credo che ci sia anche la sua mano.
Vogliamo ora concludere questa nostra terza puntata dello speciale dedicato a Troisi, proiettandoci verso un futuro ideale. Ci piace infatti immaginare che Massimo sia ancora vivo, sia ancora qui con noi. Lo facciamo attraverso le parole di Anna Pavignano, sceneggiatrice che con lui ha lavorato a tanti film, nonché sua cara amica, e che nel 2006 ha scritto un bel libro dal titolo Da domani mi alzo tardi, uscito nel 2007, edito da EO, di cui ci legge un brano, dedicandolo appunto alla memoria di Massimo Troisi.
Buongiorno a tutti gli italiani in giro per il mondo che amano l'Italia e amano Massimo Troisi. Voglio contribuire a questo suo 70° compleanno con un brano che mi sembra molto adatto, in cui immaginavo un Massimo che era diventato vecchio, che non era morto e che era andato avanti con gli anni. Quando l'ho scritto, gli anni erano solo 50, poco, qualcosa in più di 50, e invece il tempo è passato e siamo arrivati a questo traguardo dei 70. Un traguardo in cui si vede che il tempo passa, ma Massimo non viene dimenticato. In questo libro io immagino di stare insieme a lui in una casa e di dialogare con lui del presente e del futuro, e lo descrivo per come lo vedo avanti con gli anni. Ha il giornale tra le mani e le pagine sportive. Per leggere indossa occhialini da presbite che, nel vedermi, si sfila ridendo. È brutta vecchiaia. No, non toglierli. L'indossa nuovamente, l'aria poco convinta. Mi sono fatto vecchio, dice. Dai, non sono tanti, 70 anni. Qua è qualche cosarella di più. Dietro la lente l'occhio è più grande e sono ingrandite anche le borse che lo circondano e le rughe che diventano profondi solchi espressivi. Le vene sulle tempie sono evidenti sotto la pelle sottile, azzurre e gonfie. Si è fatto vecchio e somiglia più a Don Alfredo, suo padre, che al ragazzo di Ricomincio da tre. Ma proprio accorgendomi di questo, sento rinnovarsi uno strano, confuso sentimento, insieme all'impulso di avvolgermi a lui, come volessi abbracciare la sua vecchiaia imprevista, tenerla per me. Comunque non sei vecchio, se lo sei, non si vede. Quando mi guardo nello specchio mi pare di vedere mio padre. È vero, con gli anni gli somigli di più. È certo, ma almeno per una cosa mo siamo uguali. E che cosa? Ah, vecchiaia. Però non ho quella serietà che aveva lui. Ti senti poco serio? Sì, anche se sono sicuro che sarebbe piaciuto pure a lui divertirsi, andare in vacanza, riposarsi, fare il giovane come ho sempre fatto io. Solo che a quei tempi e nella sua situazione, con sei figli e una moglie, non se lo poteva permettere. Ecco, io forse, anche basandomi sulla sua esperienza, non mi sono mai voluto mettere nelle condizioni di avere obblighi, cose su cui, come la famiglia, non si può tornare indietro. Anche perché io non avrei avuto la sua coerenza, la sua capacità di essere fedele a quello che aveva deciso. Avrei fatto pasticci e del male a persone che amavo per seguire il mio egoismo, la mia voglia di andare. Però sai che è bello avere figli. Lo so, lo immagino. Nella prossima vita, forse.
Con queste belle e toccanti parole di Anna Pavignano terminiamo il terzo episodio dello speciale Grazie Massimo realizzato dalla redazione di Radio Fuoricampo e vi preannunciamo che seguirà anche una quarta puntata. Ve ne avevamo annunciate soltanto tre, però le adesioni sono state tante. Molti amici, conoscenti o estimatori di Troisi hanno voluto contribuire a modo loro inviando delle dichiarazioni, un ricordo, un pensiero e ve le proporremo la prossima settimana. Ringraziando tutti gli italiani all'ascolto, vi do appuntamento alle prossime trasmissioni di Radio Fuoricampo.